Questa volta siamo in collegamento con una compagna che salutiamo. Ciao Paola, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
E allora, ha seguito lei attentamente la ripresa del processo di Verona, che è ripreso in questo inizio di settembre e che arriverà probabilmente mercoledì alla conclusione. Ieri c'è stata un'ennesima udienza, sono state le parti, le testimonianze. Allora, raccontaci un po' il quadro di come si sta svolgendo e soprattutto anche le tue, come dire, le sensazioni di come si sta svolgendo.
Allora, dunque, è stato innanzitutto è un processo molto complesso. Perché? Perché nessuno ha confessato, nessuno dei cinque imputati, sono cinque giovani, di cui tre sicuramente legati sia alla famigerata curva sud dell'Hellas che a formazioni della destra radicale. Nessuno di questi cinque imputati ha mai ammesso di aver colpito Tommasoli, quindi questa è la, diciamo, premessa di tutto. Detto questo, si è scatenata, diciamo così, fin da subito, cioè dal maggio del 2008, quando è avvenuto appunto l'aggressione e poi la morte di Tommasoli, si è scatenata una ridda di ipotesi sulle cause di questa morte. Ridda di ipotesi che le difese hanno immediatamente fatto proprie, cominciando a portare avanti l'idea che il Tommasoli fosse già in qualche modo malato, cioè avesse una o malformazione o difetto congenito o comunque una patologia di tipo un aneurisma, per cui il colpo o i colpi che ha ricevuto hanno scatenato l'emorragia cerebrale che lo ha portato al coma e poi alla morte. Dunque, questa teoria è stata portata avanti naturalmente prima del processo attraverso i media, i giornali locali, eccetera, eccetera, e poi ha trovato sua piena attuazione nel processo. Quindi, cioè, praticamente cosa è successo? Che i vari periti medico-legali, prima la consulente del pubblico ministero, che è Francesco Rombaldoni, il pubblico ministero, lei si chiama Federica Bortolotti, che ha eseguito l'autopsia, ha fatto tutti i riscontri autoptici, eccetera, eccetera, ha presentato la sua relazione. Questo ancora all'inizio del processo, cioè nel febbraio-marzo di quest'anno. Lì sono seguite svariate discussioni da parte dei consulenti di parte, cioè dei consulenti delle difese, che erano una vera squadra, si parla di più o meno 12 specialisti, un numero del genere, che hanno contestato aspramente due cose. Allora, uno, il fatto che la Bortolotti riconducesse la causa dell'emorragia cerebrale sicuramente al colpo o colpi inferti a Nicola, non si sa da chi, tra l'altro, ripeto. Secondo il fatto che in tutta la prima parte del dibattimento sembrava che mancasse il pezzo di arteria, diciamo, prelevata durante l'autopsia, su cui al momento del ricovero di Nicola in ospedale dopo l'aggressione, con un'angiografia si era riscontrata una piccola dilatazione, parliamo di millimetri, cioè è un pezzo di arteria che in tutto dovrebbe essere lungo sui 15-20 millimetri e che la dottoressa Bortolotti sosteneva di aver prelevato solo in parte, perché la manovra di prelievo di questo tipo di vena è molto difficile. E lì si era scatenato il bailam su questo fatto, perché naturalmente sembra una cretinata, però è compito ovviamente di un dibattimento fissare molto chiaramente qual è il nesso causale fra ciò che è avvenuto tra l'evento e la conseguente morte del soggetto, in questo caso Nicola Tommasoli. C'era stato un tale cancan che la Corte aveva preferito nominare dei propri periti nelle persone del professor Carlo Torre, ordinario di medicina legale a Torino, e del neuroradiologo Guido Stura, torinese anche lui. Loro avevano cominciato appunto a riunire tutti i consulenti, è una cosa molto, diciamo, complessa, nel senso che quando loro recuperano i materiali, fanno le analisi, eccetera, eccetera, ma ci devono essere poi anche i consulenti della difesa, quelli delle parti civili, eccetera, eccetera. Comunque era stato fatto questo lavoro praticamente, diciamo, dopo marzo, dopo le udienze di marzo, e l'appuntamento era per maggio. A maggio poi il processo fu rinviato per questioni così tecniche e si arrivò a giugno. L'udienza era fissata per il 23, 5 giorni prima dell'udienza la consulente del PM Federica Bortolotti comunica al PM e alle parti civili di aver ritrovato, presumibilmente in un frigorifero dell'Istituto di Medicina Legale, un reperto prelevato durante l'autopsia a Nicola Tommasoli, che era presumibilmente quel tratto o parte di quel tratto di arteria incriminata, quella dove l'angiografia aveva rilevato la dilatazione. Questo 5 giorni prima dell'udienza, lì si scatenò, ovviamente, non vi dico quale bailamme su questa cosa, cioè sia sul fatto che questo materiale, che peraltro era stato refertato, cioè la fotografia c'era, però non c'era il pezzo fisico. Quindi cosa è successo? Si è dovuto consegnare questo pezzo ritrovato ulteriore, eccetera, ai periti della Corte, i quali, con un supplemento di perizia che è andato avanti poi tutta l'estate, hanno dovuto stabilire, che poi ci sono riusciti solo in parte, se Nicola Tommasoli fosse affetto o meno da patologie, se quel pezzo corrispondesse o meno alla dilatazione che si era vista nell'angiografia e infine se si poteva dire quale origine avesse avuto questa emorragia subaracnoidea che aveva ucciso Nicola. Quindi alla ripresa del processo il 9 settembre, cioè la settimana scorsa, mercoledì scorso, c'è stata la discussione fra periti sulla perizia del professor Torre e del neuroradiologo Stura e sulle, naturalmente, tutte poi il vario dibattito che ne è scaturito. Allora, da quello che si è capito, perché ovviamente voi capite che sono ore e ore di discussione complicatissima su particolari anatomici, di anatomia patologica e di medicina legale, insomma molto specialistici, quindi con citazione di testi, di studi, di medici, vuoi giapponesi, vuoi tedeschi, vuoi americani, insomma che si occupano di questo tipo di problemi. E comunque questo è quello che ha stabilito Torre, cioè Torre ha stabilito che il pezzo ritrovato era effettivamente una parte solamente di quello che corrispondeva alla famosa dilatazione, che Nicola Tommasoli non soffriva di patologie pregresse tipo, non so, aneurismi piuttosto che ipertensione, piuttosto che qualcosa comunque di collegabile, diciamo, al sistema vascolare, e che però l'origine di questa emorragia, cioè che fosse traumatica o che fosse invece spontanea, diciamo non si poteva stabilire in termini assoluti, scientifici, dall'osservazione eccetera, ma si poteva stabilire che era di origine traumatica visto che Nicola Tommasoli era stato picchiato nella sera fra il 30 aprile, nella notte fra il 30 aprile e il 1 maggio 2008. Quindi un'interpretazione, diciamo così, corretta, perché ovviamente uno non può dire quello che non vede, però da un altro punto di vista che in realtà ha lasciato dei dubbi, non ha diciamo asserito alcunché con certezza e quindi ha lasciato spazio a tutto quello che potevano avere in quel periodo di tempo studiato i consulenti della difesa, e che infatti poi è venuto fuori durante l'udienza appunto del 9, in cui c'è stato un dibattito diciamo serrato, però neanche troppo vivace, dal momento che appunto la perizia del professor Torre aveva avuto come esito una cosa che poteva andare bene sia in un senso che nell'altro, quindi insomma non c'è stato un grosso scontro. Invece ci sono state poi due giornate piuttosto piene anche dal punto di vista emotivo, che sono state giovedì 10 con la requisitoria del pubblico ministero Francesco Rombaldoni e l'intervento delle parti civili, e poi venerdì ieri con l'inizio delle arringhe delle difese. Allora, il PM Rombaldoni ha ricostruito praticamente un po' tutta la vicenda, non solo Tommasoli, ma tutto quello che è successo quella sera, perché ricordiamo che prima di incontrare Nicola e i suoi amici, il gruppo degli imputati aveva incontrato e fermato un giovanissimo punk, che si chiama Red, cioè il soprannome si chiama Red, sì. L'avevano fermato per chiedergli dei soldi, perché c'era la famosa storia che uno degli imputati cercava i soldi per andare in discoteca, e poi nell'occasione gli avevano così un po' rotto le scatole, non si capisce quanto, diciamo, a livello intimidatorio e quanto così, giusto per fare un po' i bulli, e si erano fatti dare delle spillette che lui aveva sul giubbotto, cosa per cui erano stati anche accusati di rapina. Quindi il PM ripercorre, diciamo, tutta questa vicenda cercando di dimostrare che in realtà c'era, come dire, una continuità nei fatti della serata e anche nella volontà degli imputati, fino ad arrivare appunto alla tragica vicenda di Corticella Leoni. Ora, siccome non si sa chi ha sferrato il colpo mortale a Tommasoli, perché c'è chi dice che è stato preso a pugni, chi dice la difesa dice è stato uno schiaffo, qualcuno ha detto di aver visto due degli imputati accanto al corpo già a terra e uno che gli sferrava un calcio, ma non c'è nessuna prova, sono tutte dichiarazioni. Inoltre, l'unico degli imputati, uno solo degli imputati, ha accettato di sottoporsi all'esame della corte, gli altri hanno fatto solo delle dichiarazioni spontanee, non solo, ma non hanno dato il permesso di usare durante il dibattimento gli interrogatori fatti da questura e PM quando, nel momento dell'arresto. Per cui naturalmente alcuni elementi, diciamo, al pubblico e quindi anche a noi giornalisti non sono conosciuti, alcuni elementi li conoscerà ovviamente la corte, che ricordo è una corte d'assise, quindi ci sono dei giudici popolari che avranno in mano anche quella documentazione da cui poi insomma trarranno le loro conclusioni. Fatto sta che Rombaldoni descrive il fatto, descrive come questo fatto sia la continuità anche di altri fatti, perché ricordiamo che fra gli imputati ci sono, oltre a esserci tre persone insomma già conosciute sia per i disordini allo stadio che per le loro simpatie per essere radicale, due di questi erano addirittura fra i 17 inquisiti e perquisiti nel luglio del 2007 proprio in seguito a fatti di violenza, diciamo, contro persone diverse avvenuti a Verona, più spesso in centro storico, e per cui c'è un'indagine in corso insomma su violenza con l'aggravante della discriminazione, eccetera eccetera. Quindi insomma sono tre almeno di questi, sono persone già conosciute, diciamo, anche alle forze dell'ordine, eccetera eccetera. Quindi Rombaldoni cerca di inserire, diciamo, nel suo quadro accusatorio il fatto della continuità, a cui naturalmente consegue anche la richiesta del concorso, no, il concorso che può essere sia materiale che morale, perché in una faccenda del genere, anche il concorso morale insomma è previsto. E cambia l'imputazione per la rapina ai danni del giovane punk in violenza privata, perché in realtà le spillette che sono state consegnate dal punk, insomma evidentemente intimidito da questi cinque, comunque non hanno nessun valore commerciale, quindi non poteva essere configurato il reato di rapina, cambia in violenza privata e comunque chiede delle imputazioni, chiede delle condanne, scusate, piuttosto alte, 16 anni per tre degli imputati, 14 per uno dalle donne, perché durante l'aggressione si confrontò con uno solo e comunque non era Tommasoli, e 10 anni per Andrea Vesentini, che è appunto l'unico che ha accettato di sottoporsi all'esame della Corte, cioè a rispondere anche alle domande, e il primo ad essere poi messo agli arresti domiciliari. Chiede dunque queste, diciamo, queste pene alte, rinforzato poi dall'intervento delle parti civili, l'avvocato Rossi Galante, che è l'avvocato della mamma di Nicola e che comunque parla anche per gli altri, cioè rispettivamente il padre, il fratello e la fidanzata con cui Nicola conviveva, e anche lui ripercorre tutta la vicenda. Naturalmente il problema qui è da una parte dimostrare il nesso causale, cioè il colpo o i colpi hanno causato effettivamente quell'emorragia e poi la morte di Nicola, dall'altra bisogna dimostrare che i cinque concorrevano e che avevano la volontà di farlo, e chiede il risarcimento, perché per questo poi ci sono, no, questo è il lavoro delle parti civili, chiede il risarcimento e chiede 212.000 euro per il papà e la mamma, 100 e poche altre migliaia per il fratello, e chiede invece 1.700.000 euro per Erika, la fidanzata, probabilmente in virtù del fatto che i due erano molto giovani e avevano dei progetti, diciamo, in comune che non sono riusciti chiaramente, insomma, a portare a termine. E fin qui ci siamo. Ieri sono cominciate le arringhe delle difese. Ora, il collegio difensivo dei cinque imputati, lo diciamo subito, è imponente, nel senso che hanno degli avvocati che, insomma, in città, a Verona, sono conosciuti per essere piuttosto abili. Uno di questi è Bussinello, il quale, oltre a essere un avvocato, diciamo, molto lucido e molto logico, è anche è il difensore, diciamo, di quasi tutti i neofascisti o neonazisti implicati in processi penali nel nostro paese. È lui stesso un personaggio politico, credo che ha cambiato diverse formazioni, sempre comunque attinenti alla destra radicale, credo che adesso sia della destra sociale, so, perché ogni tanto cambia. Comunque, insomma, anche lui è legato, diciamo, a questo tipo di mondo. E poi ci sono altri, insomma, fra virgolette, principi del foro. Fatto sta che le difese, che il primo che ha preso la parola ieri è il difensore di Andrea Vesentini, che è quello per cui appunto il PM ha richiesto meno anni di pena, 10 anni, che mi pare che sia il minimo edittale, perché per l'omicidio preterintenzionale sono da 10 a 18 anni. E lui praticamente, cioè la linea difensiva, diciamo, di Delaini, l'avvocato, e di Vesentini, è che Vesentini quella sera là non ha fatto assolutamente niente, era lì per caso, non conosceva nessuno se non Corsi, è un altro di vista, Corsi lo conosceva perché è un suo compaesano, sono della provincia, di un paese della provincia, non doveva essere lì perché lui voleva andare in discoteca ed è stato bloccato in centro storico da Corsi, che non aveva i soldi per andare in discoteca e quindi voleva andare in giro a chiedere questi 15 euro, e durante l'aggressione a Tommasoli, Vesentini, secondo le sue dichiarazioni, ha cercato di dividere i contendenti, certo in maniera discutibile, nel senso che uno l'ha preso per la coda, uno degli amici di Nicola, e l'ha tirato via, poi ha tentato di dividere degli altri, eccetera eccetera, ed è quello, diciamo, la difesa si basa proprio sul fatto che lui più di tanto non c'entrava né con questo tipo di persone con cui si era accompagnato quella sera, né tantomeno con l'aggressione mortale a Tommasoli. Naturalmente il PM il giorno prima aveva detto che lui non credeva una parola di questa ricostruzione, diciamo, pacifista e buonista che riguardava Vesentini, anche perché ha ricordato, ed è giusto che l'abbia ricordato, che i cinque dopo l'aggressione a Tomasoli sono scappati tutti, che nessuno è andato subito né a dire che c'era questo disteso per terra che stava male, né tantomeno a dire siamo stati noi, cioè sono passati giorni prima che si costituisse il primo che è stato dalle donne, due sono addirittura scappati in Inghilterra, Perini e Veneri, che sono probabilmente anche quelli più coinvolti, diciamo così, dal punto di vista politico, e gli altri due che, diciamo, stavano facendo delle manovre, avevano già incontrato gli avvocati eccetera per costituirsi, sono stati invece presi prima dalla polizia e arrestati. Quindi, cioè, diciamo che il comportamento loro anche dopo l'aggressione sicuramente non dava motivo di fare tanti sconti. Ma la difesa di Vesentini comunque ha dato un ritratto, diciamo, del ragazzo estremamente positivo, eccetera, eccetera, e questa è stata, diciamo, la linea difensiva. Diversa e molto più pericolosa, ovviamente, la linea difensiva per dalle donne e Perini, difesi dall'avvocato Bussinello, di cui si parlava prima, e Trimeloni. Allora, Bussinello è un maestro nel ricostruire logicamente le situazioni, ed è quello che ha fatto. Praticamente ha smontato pezzo per pezzo sia la perizia del super perito, non tanto del super perito Torre, ma diciamo del risultato che diceva appunto che l'origine era probabilmente dell'emorragia, era probabilmente traumatica in quanto Nicola aveva ricevuto effettivamente dei colpi, arrivando a dire, notate, in assenza totale, perché noi non sappiamo ancora chi ha colpito Tomasoli, cioè non sappiamo perché lui sia cascato per terra, perché non sappiamo chi l'ha colpito e come, quindi sostenendo che era stato uno schiaffo, che lui aveva già un difetto vascolare, certo, a questa arteria, e che era stato uno schiaffo lieve, perché comunque le perizie avevano dimostrato che il Tomasoli non fu massacrato di botte, ma che aveva preso 3, 4, 5 botte, cioè un numero comunque limitato di botte, e naturalmente anche con una violenza, così dicono le perizie, non particolarmente, diciamo, forte, no? Quindi come un colpo definito lieve, poi lì insomma è tutto da vedere, possa aver causato una conseguenza di questo genere, e questo è il primo fatto, cioè la discussione sul nesso causale. Naturalmente le difese sono confortate, purtroppo dico io, dal fatto che effettivamente quel pezzo di arteria che era stato visto dilatato nella geografia iniziale non sia possibile vederla tutta, perché non è stata estratta tutta, il corpo poi, ricordo, è stato cremato di Nicola. E quindi cioè hanno buon gioco, diciamo abbastanza, insomma fino a un certo punto, ma però abbastanza ce l'hanno le difese per sostenere appunto che non c'erano tutte le pezze d'appoggio per sostenere in maniera chiara e confutabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, come si dice in avvocatese, che Nicola sia morto per quel famoso colpo. Quindi loro sostengono che lui era difettato, insomma era taroccato, qualcosa ci aveva. Per cui un colpo così lieve, come dicono loro uno schiaffo, perché l'ematoma era sull'orbita dell'occhio e non sul sopracciglio, però là quindi non era un pugno, insomma poi lì hanno fatto tutte le loro disquisizioni, questo è il primo, cioè mancanza del nesso causale, primo fatto. Secondo fatto, non abbiamo nessuna prova di chi ha colpito Tomasoli, a questo punto neanche che sia stato colpito, perché nessuno ha detto di averlo colpito. E qualcuno ha visto qualcosa, ma insomma, cioè, fra l'altro dei cinque imputati solo uno è stato riconosciuto fatalità, quello più alto con i capelli rossi, per forza, no, e tutti gli altri non sono stati neanche riconosciuti, e quindi anche qui buon gioco, no, per dire, ma noi non sappiamo, sì, buon gioco, anche perché nessuno ha detto, nessuno ha confessato neanche di averlo sfiorato, quindi chiaramente in questa situazione si fa molto difficile appunto portare avanti, diciamo, una tesi probatoria, insomma avere delle prove. Certo. Terzo punto è la prevedibilità, e qui c'è stata, insomma, voglio dire, questa dimostrazione di sapere da parte di questo avvocato, con citazioni di tutte le sentenze di Cassazione possibili e immaginabili, perché praticamente l'omicidio preterintenzionale prevederebbe nell'evoluzione, diciamo, della giurisprudenza, che ci sia anche la prevedibilità, cioè se tu dai un colpo a uno, dai un pugno, uno schiaffo a uno, puoi tu immaginarti che questo muoia? Cioè tu, se dai un colpo a uno, cioè se lo bastoni, puoi prevedere che questo muoia, ma se tu gli dai uno schiaffo, come sostengono loro, di entità lieve, eccetera eccetera, non puoi prevedere che muoia, e quindi cadrebbe anche questa questa questione. Per farvela breve, sia l'avvocato difensore di Vesentini Delaini, sia gli avvocati di Dalle Donne e Perini, poi lunedì ci saranno gli altri, hanno chiesto tutti la soluzione, perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato, per tutte le loro varie cose, con la concessione delle attenuanti, perché appunto non c'è il nesso causale, non c'è la prevedibilità, eccetera eccetera eccetera. Quindi adesso siamo a questo punto.
Pesante. Senti, un'ultima cosa ti volevo chiedere, siccome tu hai seguito un po' il processo, la realtà di Verona, diciamo, al di fuori dell'aula della corte, come i giornali locali, come ha reagito Verona?
Allora, ti dico subito, Verona tace, cioè come città, diciamo, intesa così come entità sociale, sì, politica, sì. Così non ci sono per adesso grandi riscontri. Il processo non è seguito per nulla, cioè ci sono
nemmeno i giornali locali.
Ecco, ci sono solo i parenti e qualche amichetto, ma proprio non c'è, non è che ci sia, capito, il cittadino, né tantomeno associazioni o gruppi o che. Anche questo bisogna dire, per rispetto, se vuoi, ai genitori di Tomasoli, che hanno sempre tenuto un profilo molto molto basso. Quindi c'è anche questo particolare. I giornali locali, allora, il giornale locale principale, che è l'Arena, ha una cronista di giudiziaria, diciamo, che sa fare il suo lavoro abbastanza decentemente, direi, a livello professionale, e quindi dà conto, diciamo, no? Dà conto di quello che succede al processo, come posso fare io, cioè fa la cronaca. Quindi dice tutto quello che è successo, quello che ha detto il PM, quello che ha detto l'avvocato, quello che ha detto eccetera, e direi che qui non ci sono grandi così novità. L'altro giornale locale meno letto, ma insomma, è il Corriere di Verona, che è un inserto del Corriere della Sera, e anche quello, insomma, più o meno fa la cronaca. Dopo, uno preferisce intervistare le parti civili, l'altro preferisce intervistare, però più o meno, diciamo, che il livello è quello della cronaca. Ecco, la città per adesso, ripeto, tace. C'è qualche fiore, qualche pianta a Corticella Leoni, ricordate, penso che abbiate visto tutti le fotografie o le riprese televisive l'anno scorso, dopo il fatto, e comunque poi anche per qualche mese dopo. Fu per le meta, insomma, di pellegrinaggio, c'erano fiori, c'erano cartelli, c'erano lettere, c'era di tutto. Adesso, insomma, ci sono sempre, c'è sempre qualche pianta o qualche fiore, ma diciamo che l'attenzione per adesso si è smorzata, e si è smorzata, posso dire la mia su questo, anche per un motivo molto preciso, e voi lo sapete, che a Verona c'è un'amministrazione cittadina con un sindaco leghista, certo, particolarmente
feroce,
potente, feroce, sì, anche nelle dichiarazioni, e soprattutto con forti legami con la destra radicale. Per cui, se da una parte il comune si è costituito parte civile, mi sono dimenticata prima di dire che ha chiesto 150.000 euro di risarcimento per il danno subito attraverso questo fatto all'immagine della città, ecco, bisogna anche dire che la cosa per cui si scandalizzano di più i veronesi è che Verona sia sempre spesso, diciamo così, alla luce della ribalta, agli onori della cronaca per fatti di questo genere, che poi vengono collegati con formazioni, gruppi, eccetera, eccetera, e tutta la città viene coinvolta in queste immagini negative che vengono date. Addirittura ieri l'avvocato difensore, mi pare, non mi vorrei sbagliare, di deve essere stato Trimeloni, di Dalle Donne, eccetera, eccetera, ha detto che si è tentato di massacrare la città prendendo come capri espiatori questi cinque poveri ragazzi.
Poverelli.
Allora, qua siamo, capisci?
Sì, al delirio.
Cioè, qua siamo nel paradosso, certo, nel delirio. Perché
gli aggressori passano come aggrediti, certo, diventano vittime.
Cioè, sono loro le vittime. Certo. Loro sono i capri espiatori, loro sono quelli che hanno dato solo uno schiaffo e poi sfiga se questo aveva l'arteria dissettata, hai capito, è morto. Certo. Fra l'altro, tutto questo notavo io ieri, questa è un'osservazione personale, con alcuni miei amici che ho incontrato, notavo ieri con una veramente improntitudine morale, etica, perché lì ci sono i genitori di Tomasoli, vero, che seguono il processo, cioè sono venuti, non si sono mai fatti vedere dopo la loro deposizione ancora all'inizio del processo, ma adesso alla requisitoria, ovviamente, interventi parti civili, cioè la parte finale, vengono, quindi sono lì. E di fronte a loro, questi avvocati, per carità, che dal punto di vista tecnico sicuramente sono dei mostri, però fanno questo tipo di affermazioni. E vabbè, gli è andato uno schiaffo, poverino, era taroccato, è morto, e adesso questi cinque disgraziati qua, quanti anni di galera si devono fare? Più sputtanati in tutta Italia come simpatizzanti della destra radicale, neonazisti, eccetera, eccetera.
Invece lo so, è tipico della destra, appunto, questo tipo di cultura.
Tra l'altro ricordo questo particolare, allora, quando furono arrestati durante gli interrogatori, che non abbiamo avuto il bene naturalmente di vedere, come vi ho detto prima, però sappiamo che Vesentini e Corsi, cioè i due della provincia, i due amici, no, di cui uno capitato secondo la difesa lì per caso, poi anche questo sarebbe tutto da vedere, comunque questi due hanno più o meno raccontato come erano successi i fatti, e quindi hanno anche indicato, per esempio, che loro, di aver visto almeno uno di loro, Corsi, due degli altri imputati accanto al corpo già esanime di Nicola. Ora, cosa succede? In carcere, in cella sono divisi, cioè sono questi due da una parte e gli altri tre dall'altra, vengono trovati, parliamo ancora dell'anno scorso, poi è uscito al processo perché è venuto l'agente di polizia penitenziaria, funzionario, a testimoniare, hanno trovato la cella dei tre imbracata di scritte che andavano da infami, spermentini e quant'altro, rivolte ovviamente agli altri due, e foto di Hitler, inni del Verona Hellas e dopo non so qualche altra stronzata delle loro. Ecco, quindi questo è successo qualche tempo dopo che erano stati arrestati. Loro infatti, ripeto, non si sottoposero all'esame della corte, fecero delle dichiarazioni spontanee, che vuol dire che tu non li puoi interrogare, certo, e diedero tutti esattamente, cioè, sembrava che l'avessero imparata a memoria la lezioncina, probabilmente è così.
Certo.
Ecco, dico probabilmente perché sennò. e quindi cioè, siamo in questo quadro, no? Però questa città, come insomma penso che ormai gli ascoltatori e voi stessi sappiate, è una città che tende a nascondere la schifezza sotto il tappeto.
Certo. Proprio quello.
Ecco, quindi, è proprio così. Questo è
il quadro. Va bene, senti, noi ti ringraziamo e mercoledì, se non ci sono ritardi, sentiremo appunto.
Dovrebbe esserci la sentenza. Se non ci sono altri problemi.
Ok, per cui o mercoledì o giovedì ci sentiamo, così commenteremo un po' questa sentenza, che quanto così è abbastanza appesa per aria, stante questo quadro. Così, che hai descritto bene, però è preoccupante lo stesso, insomma, chiaramente.
Certo.
Grazie Paola,
grazie,
ci aggiorniamo.
Tutti.
Ciao. Arrivederci, ciao.